Se tu sei come me, la tua vita è piena. Ci sono cose da fare che non finiscono mai, ci sono impegni, ci sono responsabilità, ci sono persone, rapporti da curare. La vita è piena. E se la vita non è piena, spesso tendiamo noi a riempirla per cercare un senso nella nostra vita. Anche chi non è credente cerca di avere un senso per la propria vita. Ma quando la vita è piena, o delle cose da fare o che la riempiamo noi, è facile essere presi con queste cose e guardare solo ad oggi o poco più avanti. E così abbiamo una prospettiva falsa. Vedendo solo l'oggi, solo questa vita, e non guardando all'eternità e a quello che ci sta davanti. Siamo arrivati alla fine di Malachia e nell'ultima parte, negli ultimi capitoli di Malachia, Dio ci parla del giudizio che sta per arrivare. Il giudizio sta per arrivare. E il fatto che Dio ci parla di questo e ci mette in guardia, ci avverte prima del tempo, questa è una grande grazia da Dio. Quindi nei capitoli 3 e 4, gli ultimi due capitoli di Malachia, Dio parla a Israele, ma sta parlando anche a noi, e ci sta mettendo in guardia. Quello che serviva a Israele al tempo, serve anche a noi oggi. Perché siamo spesso così presi con il quotidiano, siamo spesso così presi con le cose da fare oggi, oppure anche con quello che il peccato ci promette, o per alcuni con i divertimenti, e non teniamo in mente, chiaro in mente, quello che abbiamo davanti, l'eternità, perché tutto quello che sta su questa vita sta per finire, e finirà presto. Ma se teniamo in mente l'eternità e quello che abbiamo davanti, allora questo cambierà il modo in cui viviamo, per forza. Inizio a leggere da Malachia 3, dal versetto 1. Questo è Dio che parla al suo popolo e che gli annuncia il giudizio. E dice: ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E il Signore, che voi cercate, verrà improvvisamente nel suo tempio. L'angelo del patto, in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Questa è una profezia del ritorno di Cristo per giudicare il mondo. E notate che parla di un messaggero che Dio avrebbe mandato. E questa è una profezia di Giovanni Battista. E troviamo un'altra profezia di Giovanni Battista anche più avanti in questi capitoli. Giovanni Battista aveva il ruolo di messaggero, di colui che doveva preparare la via per il Cristo. Quando Cristo, prima che Cristo sarebbe venuto sulla terra. E notate però che in questo versetto Dio parla in un modo quasi sarcastico con Israele, perché loro dicevano di cercare Dio, dicevano di prendere piacere in Lui, ma in realtà avevano un cuore che non era giusto, avevano un cuore pieno di peccato, stavano peccando gravemente contro Dio in vari modi. Per cui il loro dire o il loro desiderio di cercare Dio, l'apparente desiderio o l'apparente prendere piacere in Dio, era tutto falso, era solo qualcosa di esterno, non era di cuore. E possiamo dire questo sulla base di tutti i peccati per cui Dio li ha ripresi fino a questo punto. Fratelli, non possiamo cercare Dio veramente di cuore se siamo ancora nel peccato. Le due cose non vanno insieme. In Israele questi uomini volevano vedersi bene, volevano vedersi molto spirituali, ma il loro cuore era lontano da Dio, perché si trovavano nel peccato, erano in ribellione a Dio. Infatti Dio va avanti e notate che cosa dice al suo popolo, dal versetto 2. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Perché egli è come un fuoco da affinatore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possano offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno, come nei tempi passati, come negli anni di prima. Così mi avvicinerò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli stregoni, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano il salario all'operaio, che opprimono la vedova e l'orfano e che pervertono il diritto dello straniero e non temono me, dice l'Eterno degli eserciti. Il giudizio sarà terribile. Gesù Cristo tornerà per giudicare e sarà come, dice, il fuoco d'affinatore, come la soda dei lavandai. Cristo si siederà e purificherà, come chi purifica l'argento. Allora l'argento si purificava portandolo, scaldandolo tantissimo, al punto da farlo diventare liquido, in modo che la scoria si separa dall'argento puro. Cristo verrà per purificare il suo popolo, per togliere di mezzo al suo popolo le scorie, il marcio che c'è dentro. E chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando Cristo verrà a giudicare? E nelle proprie forze nessuno. Per il proprio merito nessuno. Il ritorno di Cristo per giudicare sarà un giorno tremendo, sarà terribile, sarà qualcosa che in questa vita, con la nostra mente umana, non possiamo veramente capire fino in fondo. Non conosciamo abbastanza la santità di Dio, non comprendiamo abbastanza la gravità del peccato, per cui possiamo avere un'idea del giudizio, ma è un'idea molto piccola in confronto a come sarà veramente. Cristo tornerà per giudicare il suo popolo, toglierà di mezzo al suo popolo tutti quelli che dicono di essere di Cristo ma che non sono di Cristo. E nel versetto 5 c'è un elenco simbolico di peccati che Cristo giudicherà e per cui chi sarà trovato con questi peccati sarà mandato al tormento eterno. Cristo giudicherà ciascuno che ha mai vissuto e se una persona non sarà trovata nel libro della vita, ma sarà trovato ancora coperto con i propri peccati, allora sarà mandato al tormento eterno. E sappiamo, fratelli, che il tempo della misericordia, il tempo della pazienza di Dio è adesso. Non ci sarà misericordia, non ci sarà pazienza al giudizio. Però, fratelli, c'è un pericolo per noi che conosciamo queste verità, che sappiamo tutte queste cose, c'è un grande pericolo. Possiamo essere così abituati a sentire parlare del giudizio di Dio che diventa qualcosa di intellettuale che non cambia veramente come viviamo. Ma dobbiamo renderci conto che Cristo sta veramente per ritornare. Sta per tornare. Il giudizio è dietro l'angolo. Questo, fratelli, deve cambiare il modo in cui viviamo. I pagani intorno a noi vivono focalizzandosi solo sull'oggi perché non hanno speranza eterna. Vivono concentrandosi sugli impegni, sulle difficoltà della vita, sui piaceri. Cercano di riempire la vita il più possibile con le belle cose che questa vita può offrire perché non hanno speranza dopo. E quanto spesso noi viviamo come loro, quanto spesso noi viviamo come pagani, ma non viviamo così. Piuttosto, viviamo guardando in avanti, viviamo guardando all'eternità, ricordando che il giudizio ci sta davanti. E dopo il giudizio l'eternità. E per questo viviamo aggrappati a Cristo, che ci ha salvati. E viviamo in modo da portare frutto per la gloria di Dio. Che dura per l'eternità. Cristo sta per tornare presto E qui in Malachia 3 Dio avverte il suo popolo e avverte anche noi in modo che siamo pronti per il ritorno di Cristo. E questo, se ci pensate, è un altro chiaro esempio del cuore di Dio per noi. Pensando ad Israele, Dio avrebbe dovuto solo distruggere il popolo. Quante volte li aveva ripresi nel passato? Malachia è stato scritto dopo la cattività. Quante volte li aveva ripresi prima della cattività? Li aveva disciplinati, mandati in cattività per 70 anni. E ancora peccavano. Avrebbe dovuto solo distruggerli. Avrebbe dovuto stancarsi di loro. Perché nonostante la riprensione, nonostante la durissima disciplina, ancora tornavano al peccato. Ma fratelli, non puntiamo il dito contro di loro, perché quante volte Dio ha mostrato a noi i nostri peccati, quante volte Lui ha parlato a noi, e noi che abbiamo l'esempio di Israele siamo ancora meno giustificati. Abbiamo ricevuto tanti avvertimenti, tanta correzione da parte di Dio. Se Dio doveva stancarsi e distruggere Israele, quanto di più dovrebbero farlo con noi? Ma Dio non lo fa, perché questo è il suo cuore, perché ha amore verso di noi, perché ha misericordia di noi. E piuttosto di distruggerci, ci ricorda ancora una volta che il giudizio ci sta davanti. Notate proprio il cuore di Dio nei versetti 6 e 7 e dice: poiché io sono l'Eterno, non muto. Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite: in che cosa dobbiamo tornare? Allora, avete visto, Dio è sempre lo stesso. Lui dice: poiché io sono l'Eterno, non muto. Dio non muta, Dio non cambia mai. Il suo cuore è sempre lo stesso. Dio continua sempre a mostrare misericordia e grazia verso il suo popolo, nonostante che fossero caduti più e più volte nei loro peccati, e ancora una volta Lui li chiama a tornare a sé. Questo è il cuore di Dio, è lo stesso cuore che ha anche verso di noi. Però Dio ci insegna anche che la sua pazienza avrà una fine nel giudizio. Allora non ci sarà più pazienza, non ci sarà più misericordia. Ma per adesso Dio ci chiama a ravvederci, a tornare a Lui. E grazie a Dio per questo cuore meraviglioso che ha verso di noi. Cosa abbiamo fatto noi per meritare un cuore così? Niente, assolutamente niente. È solo grazia da Dio. Allora, da un lato è meraviglioso vedere il cuore di Dio per il suo popolo, dall'altro è triste vedere il loro cuore verso Dio. Dio aveva mostrato chiaramente i loro peccati più e più volte, ma nonostante questo si giustificavano. Non volevano vedere la propria colpa, volevano vedersi bene, volevano vedersi ancora spirituali, a posto davanti a Dio. Ma stavano peccando contro Dio. E se ricordate dai sermoni scorsi, avevano vari gravi peccati. Nei prossimi versetti Dio menziona un altro peccato. Ma in questi versetti notate soprattutto il cuore di Dio. Dio non stava bastonando il suo popolo, piuttosto si rivolge a loro con grazia, con grande amore, mostrando loro di nuovo, in modo molto chiaro ed evidente, i loro peccati, perché voleva benedirli di nuovo, voleva che tornassero a Lui per essere purificati dai loro peccati. Parla dei loro peccati affinché lasciassero i loro peccati. Leggo dal versetto 7. Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite: in che cosa dobbiamo tornare? Un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate. E poi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate. Sì, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa. E poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, e la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. E tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. Il popolo stava peccando contro Dio, stava derubando Dio delle decime, delle offerte. Stavano tenendo per loro stessi quello che avrebbero dovuto dare a Dio. Dovevano dare a Dio tutto quello che spettava a Lui. E in questo senso stavano cercando di autobenedirsi. E questo è un grave peccato, fratelli, in cui anche noi possiamo cadere facilmente. Dio non ha bisogno di qualcosa da noi. Piuttosto, il fatto di non dare a Dio rivelava in loro e rivela in noi a volte il cuore che non si fida di Dio. Dare a Dio tutto quello che Lui richiedeva nelle decime, nelle offerte, significava fidarsi di Dio, che era giusto fare quello che Lui comandava e che ci avrebbe pensato Lui a benedire dopo. Dare a Dio la decima del raccolto voleva dire fidarsi di Dio. Dare a Lui la decima parte perché con fede che sarebbe stato Lui a provvedere per la famiglia il necessario. Ed era anche un modo per mostrare di avere un cuore per la gloria di Dio e per il suo regno. E invece cosa faceva il popolo? Tenevano per loro stessi quello che a loro sembrava essere utile e necessario per la propria famiglia. Stavano cercando di autobenedirsi, ma solo Dio può benedire. Che inganno quando cerchiamo di autobenedirci. Noi non offriamo decime a Dio, non portiamo offerte in un tempio terreno, però anche noi abbiamo da dare a Dio. Dio ci ricolma di benedizioni tutti i giorni e noi sappiamo che qua tra di noi siamo tutti ricchi, non ci manca niente, sia in senso pratico e sia in senso spirituale. E quello che per i giudei era dare le decime, presentare le offerte in un tempio terreno, oggi per noi vuol dire dare dei nostri beni materiali, dei nostri soldi, delle nostre capacità e soprattutto del nostro tempo. E dare queste cose a Dio per il suo regno. Gli israeliti peccavano perché tenevano per loro stessi o tutto o una parte di quello che avrebbero dovuto dare a Dio. Ma anche noi possiamo fare la stessa cosa. Per ciascuno di noi, Dio ci mette davanti opportunità di investire quello che Dio ci ha dato per il suo regno e investirlo per gli altri. Può essere dando soldi per l'opera di Dio, può essere aprendo le nostre case, può essere usando le nostre capacità, i nostri doni, ma soprattutto possiamo dare del nostro tempo al regno di Dio. Se ci pensate, fratelli, tutto quello che noi abbiamo viene da Dio. I nostri soldi, le nostre capacità, il nostro tempo, tutto viene da Dio. E dobbiamo usarlo non per noi stessi, ma per Dio, per la sua gloria e il suo regno. E quando noi usiamo queste cose per noi stessi e le teniamo per noi stessi, stiamo peccando contro Dio, proprio come Israele stava peccando, derubando Dio. Il peccato di non adoperarci per il regno di Dio, di non usare quello che Dio ci dà per la sua gloria, è grave, è molto grave. Ma è ancora più grave il peccato che sta sotto. Il peccato di non avere fede in Dio e di cercare di autobenedirci. quando tu non metti al servizio di Dio quello che Lui ti ha dato, stai credendo la menzogna che puoi essere più benedetto se tieni queste cose o questo tempo per te. Ed è una menzogna. Per esempio, se tu sai che c'è un fratello che ha bisogno di essere incoraggiato e tu sai che hai quel tempo, o potresti trovare quel tempo, ma scegli di usare quel tempo per le tue cose, per le tue faccende, anche cose buone, tu stai peccando contro Dio. Stai derubando Dio. E stai derubando anche quel fratello dell'incoraggiamento di cui avrebbe bisogno. In quel momento, in questo esempio, tu stai credendo che sarai più benedetto se tu puoi finire quel lavoro, sbrigare quella burocrazia, fare quella cosa che serve. Ma è una menzogna, perché se tu lasci quelle cose nelle mani di Dio e ti dedichi all'opera di Dio, ci penserà Dio a risolvere il resto. Quando non investiamo per il regno di Dio, è un grave peccato e stiamo derubando Dio. Però nonostante che questo sia un grave peccato, notate il cuore di Dio. Notate il cuore di Dio in questi versetti. Dio era pronto a ricolmare ancora di benedizioni il suo popolo, se si fossero ravveduti e se avessero ricominciato a portare le offerte al suo regno. Infatti nel versetto 10 dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova. In questo, dice l'Eterno degli eserciti, se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Se ci fidiamo di Dio, se diamo a Dio tutto quello che gli spetta, non per dovere, ma con un cuore che vuole vivere per la gloria di Dio, Dio è pronto a benedirci. Allora, questa è una verità che può essere facilmente girata, distorta, per fargli dire quello che non sta dicendo. E mi spiego meglio. Questo brano non ci sta spiegando come comprare le benedizioni di Dio. Non sta dicendo che più tu dai a Dio di cose materiali e più Lui ti benedirà e avrai tanto di più. Non è un investimento a rendere. Non è che se tu vuoi diventare ricco, allora dai tutti i tuoi soldi a Dio e Dio te ne darà tanti di più indietro. Tristemente ci sono tanti uomini, falsi insegnanti, che usano questo brano per fargli dire quello che non sta dicendo. E tristemente tanti credenti, o veri o di nome, cadono nel credere questa dottrina falsa, è un falso evangelo. Mentre la Bibbia ci insegna a pensare alle cose di lassù e non alle cose terrene, e mentre ci insegna ad essere contenti con quello che abbiamo, se abbiamo il minimo di cui mangiare e coprirci, il falso evangelo, l'evangelo della prosperità, ci spinge a desiderare le cose materiali e guardare a questa vita. Il senso di questo brano è molto chiaro. Dio sta riprendendo il suo popolo perché tenevano per sé quello che dovevano dare a Lui, e li riprende per questo peccato, ma dice anche che se si fossero ravveduti, Lui li avrebbe benedetti ancora. Loro stavano cercando di benedire loro stessi, ma Dio stava spingendo il popolo a smettere di cercare di autobenedirsi e a cercare prima il suo regno, a dare prima a Dio e a lasciare che sia Lui a benedirli. Dio è pronto a benedirci, Dio vuole benedirci, questo è il suo cuore per noi. E certamente Dio ci dà benedizioni materiali, ma le benedizioni più grandi non sono quelle materiali, sono le benedizioni spirituali che abbiamo per mezzo di Cristo. E queste benedizioni spirituali valgono infinitamente di più di quelle materiali. Ma Dio ci benedice solo quando camminiamo nelle sue vie, con un cammino di integrità e di santità, quando ci adoperiamo per il suo regno Questa è l'unica via veramente benedetta, fra l'altro, perché questa è l'unica via che Dio benedice. E quando cerchiamo di benedire noi stessi, non siamo veramente benedetti. È una falsa benedizione. Solo Dio può darci quello che il nostro cuore desidera, che vuol dire solo Dio può darci un cuore soddisfatto. Dio è pronto a perdonare ed è pronto a benedire chi torna a Lui e chi si umilia e si ravvede dai propri peccati. Ma Israele non si stava ravvedendo. Avevano vari peccati e uno di questi era il peccato di parlare contro Dio. E questo è un peccato che è molto diffuso anche oggi. È il peccato di disprezzare quello che Dio dice, effettivamente dichiarando che quello che Dio dice non è proprio così. Le cose non stanno così, Dio sbaglia. E a volte, fratelli, anche noi possiamo cadere in questo. Seguite mentre leggo dal versetto 13. Avete usato parole dure contro di me, dice l'Eterno. Eppure dite, che cosa abbiamo detto contro di te? Avete detto, è vano servire Dio. Quale guadagno c'è nell'osservare i suoi ordinamenti e ad andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti? Perciò noi proclamiamo beati i superbi. Non solo gli operatori di iniquità prosperano, ma essi tentano pure Dio e sfuggono. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. È possibile che in Israele ci fossero vari che veramente dicevano a parole che è vano servire Dio, ma è anche possibile che fosse qualcosa che non stavano dicendo parole, ma che solo che avevano nei loro pensieri o che dimostravano con i fatti. E questo è un brutto peccato. Infatti, dichiarare che è vano seguire Dio vuol dire effettivamente dichiarare che Dio è un bugiardo, che la vita cristiana non è veramente benedetta, che Dio promette di dare gioia e pace e soddisfazione nel cuore, ma che in realtà non lo fa. E alla fine vuol dire dichiarare che vivere per Dio è totalmente inutile. Ma non è così, fratelli. Non è così. In Israele stavano peccando. Perché? Perché non avevano visione. Non avevano una prospettiva eterna. Come Asaf, nel Salmo 73, se ricordate, loro guardavano solo ad oggi. Guardavano come prosperavano quelli che peccavano contro Dio. Non guardavano l'eternità. Non ricordavano quello che sta davanti a chi oggi pecca e vive lontano da Dio. E per questo, avendo una prospettiva falsa, a loro sembrava che seguire Dio fosse qualcosa di duro, di inutile, di pesante e che non serve a niente alla fine. E mentre al contrario la vita degli empi che non seguivano Dio sembrava bella, benedetta, piena di benedizioni. Ma quanto facilmente, fratelli, possiamo avere anche noi la stessa prospettiva falsa? È tutto falsissimo. Ma quanto facilmente noi possiamo cadere nel credere la stessa cosa? E facendo questo, o con le parole, o solo con i pensieri, o le azioni, hanno peccato contro Dio, in un brutto peccato. Hanno usato parole dure contro Dio, dice qua. E se ci pensate, facendo questo, hanno anche dimostrato di avere zero timore di Dio. Chi ha vero timore di Dio non può parlare contro Dio. Però anche noi facciamo questo a volte. Anche noi a volte, magari non a parole, siamo troppo orgogliosi e vogliamo troppo mantenere la bella facciata di buoni credenti, dopo da dirlo, ma anche noi a volte crediamo a questi pensieri falsi. Anche noi possiamo arrivare a vedere la vita cristiana come pesante, faticosa, oppure o anche solo certi aspetti della vita cristiana, magari non tutto, e possiamo arrivare a vedere tutto come inutile, e possiamo arrivare a desiderare di fare la stessa vita che fanno i pagani intorno a noi. Però notate cosa dice Dio di chi persevera nel cammino. E rileggo 16 a 18 e dice: allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento e ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il Suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. In questa vita, se guardiamo con occhi terreni, servire Dio sembra tutto inutile. Guardando così, sembra tutto vano, assurdo, ma non è vano e non è assurdo. E non dobbiamo guardare a questa vita soltanto. Questa è solo una parte della verità. Dobbiamo guardare avanti, all'eternità, a quello che sta davanti a noi. E dobbiamo guardare con occhi di fede. Dio tiene conto di chi lo teme e di chi lo serve, anche se non sembra. E questi che lo temono e lo servono faranno parte del particolare tesoro di Dio. E quale onore più grande di questo? Chi vive per Dio, chi lo serve in questa vita, è visto come uno stolto dalle altre persone intorno. Perché la società non capisce chi è Dio, non capisce l'eternità, non hanno una prospettiva eterna. Ma in realtà chi vive così farà parte del particolare tesoro di Dio. Allora, cosa vale di più? L'approvazione degli uomini? Una apparente bella vita su questa terra? O far parte del tesoro particolare di Dio per tutta l'eternità? Al momento non è così visibile, ma c'è una differenza, una enorme differenza tra il giusto e l'ingiusto, tra chi teme Dio e chi non teme Dio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. E questa differenza sarà chiara al giudizio. Allora non stanchiamoci di vivere per Dio. Non guardiamo solo ad oggi, guardiamo in avanti. Camminiamo con perseveranza oggi. Sopportiamo la sofferenza e il dolore che il cammino porta, ma ricordando che cosa porterà in futuro. Il giudizio di Dio sta per arrivare, Cristo sta per tornare e sta per giudicare. E quel giorno sarà orribile. Seguite mentre leggo i primi versetti del capitolo 4, in cui Dio ci dà un'altra descrizione di come sarà il giudizio. E dice: poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia. Il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né ramo. In questa vita sembra che i superbi, gli empi, quelli che non temono Dio, sembra che se la passino bene. Ma in realtà è solo un'apparenza, è tutto falso. Quando Cristo ritornerà per giudicare, e sarà presto, allora tutti i superbi e tutti quelli che non temono Dio e tutti quelli che non hanno vissuto per Dio e non si sono ravveduti dai loro peccati saranno bruciati come stoppia. Saranno distrutti interamente in un attimo. Saranno mandati al tormento eterno, saranno mandati in agonia, lontani da Dio, per tutta l'eternità. Tutti coloro che oggi vivono lontani da Dio, che magari sono anche religiosi, ma che non conoscono veramente Dio, saranno mandati al tormento eterno. Ma per chi teme Dio non sarà così, sarà l'opposto. Infatti, per chi teme Dio, il giudizio sarà il momento in cui giustizia sarà fatta. E leggo i versetti 2 e 3. Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla, e calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. E se per gli empi c'è solo tristezza, è un futuro, un'eternità orribile. Per noi che siamo in Cristo è meraviglioso vedere cosa c'è per noi. Per chi teme Dio, al giudizio, dice, sorgerà il sole della giustizia. Giustizia sarà fatta. Quella giustizia che qua su questa terra non c'è. Oggi non c'è giustizia. Gli empi prosperano. Chi non teme Dio sembra che abbia una vita bella, benedetta. Ma al giudizio sarà fatta giustizia e ci sarà guarigione per ciascuno che teme Dio. E ci sarà grande gioia, una gioia perfetta, una gioia che in questa vita anche questo non possiamo comprendere. E ci sarà totale libertà per chi teme Dio. Non ci sarà più peccato, non ci saranno più lacrime. Non ci sarà più dolore, ci sarà solo gioia profonda e intima comunione con il nostro Creatore. E avremo un cuore soddisfatto, totalmente soddisfatto. Fratello, sorella, se tu sei in Cristo, tu hai questo davanti. Allora cos'è questo? O meglio dire, cos'è la falsa promessa delle benedizioni di questa vita in confronto a quello che abbiamo davanti? E non è niente. Allora, guarda in avanti, guarda l'eternità, ricorda quello che ti aspetta alla presenza di Cristo. E tenendo quello davanti agli occhi, vivi fedelmente portando frutto per Dio, per la sua gloria, per quando Cristo tornerà. Gli ultimi versetti del capitolo 4, che chiudono questo libro, in questi versetti troviamo un'esortazione che Dio ci dà. Seguite mentre leggo i versetti 4 a 6. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale in Horeb ordinai statuti e decreti per tutto Israele. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché io non venga a colpire la terra di completo sterminio. Dio ci esorta, ci sprona a ricordarci della legge di Mosè. In altre parole, mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, dobbiamo vivere ricordandoci dei comandamenti di Dio e vivendo, seguendo questi comandamenti. Noi non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo sotto la legge di Cristo. E dobbiamo attenerci alla legge di Cristo. Chi è un figlio di Dio, chi è un seguace di Cristo, deve seguire Cristo anche nei comandamenti che Lui ci ha dato, ma non come un elenco di doveri, ma come la risposta, se posso dire, naturale all'opera di Dio nel cuore. E in questa esortazione vediamo di nuovo il cuore di Dio che ci chiama a ricordare il giudizio e a camminare in santità, aspettando quel giorno. E vediamo il cuore di Dio anche nella profezia, sempre nel versetto 5, quando dice, ecco, io vi manderò Elia. Ecco l'altra profezia di Giovanni Battista. Dio aveva stabilito che sarebbe venuto Elia, Giovanni Battista, e aveva già stabilito che sarebbe stato lui a preparare la via per il Cristo. Ma allora, fratelli, per la grazia di Dio, Giovanni Battista è venuto e il Cristo è venuto. E questa è una grande grazia, una gioia per noi. Ma questo vuole anche dire che davanti a noi non c'è nient'altro se non il giudizio e sta dietro l'angolo. Allora, per chiudere questo libro, abbiamo visto nella prima parte tutta una serie di peccati per cui Dio riprende il popolo. E poi nell'ultima parte mette davanti a loro il giudizio verso cui stavano correndo. E Dio fa lo stesso anche con noi. Allora, in base alle verità di oggi, esaminiamo le nostre vite, fratelli. Vediamo se non è che abbiamo peccati nella nostra vita, se non è che stiamo camminando non in santità, ma nel peccato. E abbandoniamo i nostri peccati per tornare a Cristo finché c'è tempo. E se tu non sei in Cristo, tu non sai di avere il resto di oggi e tu non sai di avere domani. Corri a Cristo finché c'è tempo. Perché non è detto che ci sia ancora tempo. Preghiamo. Padre, tu ci mostri la tua grazia e la tua misericordia anche nel fatto che ci parli di quello che ci sta davanti. Padre, per noi che siamo tuoi figli, quanto facilmente siamo presi con le cose di oggi, con quello che effettivamente non conta niente, non cambia niente. Padre, quanto spesso non guardiamo l'eternità, non ricordiamo quello che ci sta davanti, non lo ricordiamo per camminare in santità davanti a te e non lo ricordiamo per trovare incoraggiamento nelle prove, nelle difficoltà. Padre, aiutaci ad avere una prospettiva eterna. Aiutaci a ricordare che non c'è tutto qua, non è che finisce tutto su questa vita. Anzi, con la morte o il ritorno di Cristo inizia l'eternità. E cos'è questa vita in confronto all'eternità? Aiutaci ad avere questa prospettiva e poi, avendo questa prospettiva, aiutaci a vivere per la tua gloria, giorno per giorno, non derubandoti da quello che dobbiamo dare a te, Padre, e non dandoti il minimo, ma vivendo di cuore per la tua gloria in tutto quello che facciamo. E Padre, ti prego anche per chi non ti conosce, che ti prego, Padre, che non disprezzino la tua voce che ha parlato al loro cuore. Chi è qui presente, Padre, che possano riconoscere i loro peccati e ravvedersi finché c'è tempo, perché non sappiamo quanto altro tempo c'è prima del ritorno di Cristo. Questo ti chiedo, Padre, e ti ringrazio ancora per la tua misericordia che ci mostri e ci parli di queste cose affinché possiamo essere pronti e vogliamo essere pronti. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.